Cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, buona serata e benvenuti alla puntata di questa sera del matrimonio cristiano. Nelle ultime nostre incontri abbiamo parlato, ricorderete, di Anna Maria Taigi, la grande santa romana che ha avuto così grandi doni, doni mistici, unici, doni in particolare legati alla visione del purgatorio. Queste visioni di anime che appunto erano nel purgatorio e che lei vedeva misticamente. Abbiamo visto come la figura di Anna Maria Taigi sia una figura splendida di moglie, di madre che, e di santa, quindi di persona che pur vivendo nel mondo in modo esemplare, e conducendosi sia come moglie che come madre in modo perfettamente coerente con i suoi doveri di Stato, ha affiancato a questa vita, peraltro molto faticosa e intensa, una vita di grande, santità. E oggi, iniziamo, anche se penso che non riusciremo a concludere tutte le nostre riflessioni, a conoscere un'altra figura di moglie e di madre mistica, una grande mistica, una grande santa, anche se per la Chiesa è venerabile, ma di fatto c'è il decreto sulle virtù eroiche, che assomiglia a Anna Maria Taigi ed è contemporanea di Anna Maria Taigi, cioè Elisabetta Canori Mora, la venerabile Elisabetta Canori Mora. Quindi una santa che appunto è contemporanea e conoscerà Anna Maria Taigi, avrà anche un lungo rapporto di amicizia con Anna Maria Taigi, che vive appunto a cavallo del secolo fra 700 e 800, nasce nel 1774 e muore nel 1825, quindi che vive circa 50 anni. 51 anni a cavallo del secolo fra 700 e 800. E parliamo della venerabile Elisabetta Canori Mora per gli stessi motivi per i quali abbiamo parlato di Anna Maria Taigi, perché all'interno di una trasmissione sul matrimonio cristiano è veramente importante, è bello avere degli esempi positivi di santi, e in questo caso di sante, che hanno vissuto una vita perfettamente ordinata secondo i doveri di Stato di laici, di figure sposate, coniugate, ma al tempo stesso hanno saputo elevarsi ai vertici della santità. E questo è molto importante in tempi calamitosi come i nostri, perché occorre ricordarsi appunto che la chiamata alla santità non è riservata evidentemente solo ai religiosi e alle religiose, solo a chi è chiamato da Dio a consacrarsi nella vita religiosa o sacerdotale, ma è una chiamata universale che debbono accettare con slancio, con fervore, con gioia anche coloro che sono stati chiamati da Dio al matrimonio cristiano. Quindi noi ci dedichiamo a questa splendida figura di grande santa proprio perché ci sono molte lezioni che possiamo trarre dalla sua vita molto intensa e segnata, come vedremo, in modo estremo dalla sofferenza e dal dolore. Quindi, anche se è una certezza teologica che la santità, quando giunge ai livelli di altezza alle quali giunta con una Anna Maria Taigi o una Elisabetta Canori Mora, è una certezza, dicevo, che c'è una predestinazione positiva da parte di Dio che elegge, sceglie delle anime per riversare nel loro cuore delle grazie particolarissime che sospingono, come un vento impetuoso queste persone comunque sulla via della santità. L'uomo ovviamente conta la risposta della volontà, ma la santità, quando è così eccelsa, quando è così profonda, da essere riconosciuta dalla Chiesa come figure esemplari, figure che chiunque proporsi a modello è evidente che prevede un ruolo straordinario dello Spirito Santo e delle grazie che il Signore riversa nel cuore di queste persone. Ma nonostante questo, l'aspirazione alla santità è giusto che sia universale per tutti i cattolici, per tutti i credenti, e rimangono modelli più che positivi di vita, che è legittimo porsi a modello anche appunto da semplici laici, da semplici sposi. Il matrimonio cristiano oggi, cari amici, voi capite bene che è sottoposto a tempeste terribili, a tempeste terribili. Le statistiche dicono che in pratica per ogni nuovo matrimonio c'è una separazione e un divorzio, quindi abbiamo due distruzioni di matrimoni per ogni matrimonio nuovo che si costruisce, il che significa che siamo di fronte a una sorta di catastrofe, di reazione a catena dove appunto tutto sembra finire. Matrimoni sono sempre meno, ma il problema è che peggiorano le condizioni sociali al punto che non cessa di aumentare il numero di matrimoni che comunque finiscono con la rottura del vincolo. E inoltre sapete molto bene come in pratica ormai un matrimonio su due non sia più religioso, non abbia più, non preveda più alcuna funzione religiosa e quindi è un matrimonio solo civile. Il che è cosa molto grave, grave quanto la presenza del divorzio, che scompaiono i matrimoni religiosi. Siamo insomma di fronte a una sorta di piccola catastrofe, e proprio per questo è importante invece volare, diciamo, alto, tornare a nutrirci, a ispirarci a fonti di acqua veramente pura, per capire che è sempre possibile. Non solo mantenere in essere un matrimonio anche se attraversato dalle più profonde sofferenze, ma è sempre possibile con l'aiuto di Dio, per quanto l'epoca sia buia e tutto sia fatto contro il matrimonio, contro la sua stabilità, è sempre possibile invece vivere da buoni cristiani, rimanere mariti e mogli fino alla morte senza rompere il vincolo e senza venir meno alle promesse che si fanno nel momento in cui appunto ci si sposa. Ecco, dopo questa premessa che era doverosa, affrontiamo la figura di Elisabetta Canori Mora. Questa grande figura di santa romana nasce nel 1774. Siamo in pieno illuminismo, in piena cultura illuminista. Siamo a una quindicina d'anni dall'esplosione della Rivoluzione francese. Scusa. Siamo in tempi molto difficili per la Chiesa perché siamo nell'età del giurisdizionalismo o giuseppinismo, cioè quell'età in cui quasi tutti gli stati cattolici stanno perseguitando la Chiesa, imponendo norme vessatorie e cacciando, per esempio, i gesuiti. Nel 1773 la persecuzione dei gesuiti è giunta al culmine e il Papa sospende l'ordine, cioè cancella l'ordine che rinascerà solo dopo la caduta di Napoleone. Quindi Elisabetta nasce in un momento storico oggettivamente drammatico, non c'è ancora, subito arriverà un paio di decenni dopo la fiammata rivoluzionaria, ma di fatto siamo già in un'età avvelenata in cui i popoli stanno apostatando dalla fede cattolica di fatto perché i sovrani, i re, i principi perseguitano, di paesi cattolici perseguitano spesso la Chiesa, così fa il Portogallo, la Spagna, fa la Francia, fa l'impero asburgico con Giuseppe II, Allo stesso tempo anche gli stati italiani, come il Granducato di Toscana, attuano misure giurisdizionaliste lesive dei diritti della Chiesa. Dunque, non facciamoci illusioni, la crisi, non è solo d'età contemporanea, ma in un certo senso ogni epoca ha visto la Chiesa soffrire, di mali ora più, ora meno gravi, e anche l'età in cui nasce Elisabetta Canori è un'età di grandissime, grandissime sofferenze e difficoltà per la Chiesa. Imperversa il razionalismo illuminista con il suo scetticismo, il suo attacco alla fede religiosa, il suo attacco alle religioni positive, la sua persecuzione intellettuale della Chiesa cattolica. Per cui non era più facile mantenere una fede viva, operosa, fervente, perché tutto nella cultura del tempo era in un certo senso contro la fede cristiana. E Elisabetta ha la fortuna di nascere in una famiglia i cui genitori sono profondissimamente religiosi, una famiglia molto agiata, una famiglia anche nobile, soprattutto per parte di madre, una famiglia molto ricca. Il padre era un imprenditore agricolo, aveva grandi tenute, grandissime tenute, grandi allevamenti di bovini e grandi tenute cerealicole, e aveva un ruolo sociale molto importante a Roma, proprio in virtù del suo peso economico. Sono cattolici integerrimi, entrambi i genitori, avranno 14 figli, dei quali un grosso numero, circa la metà, morirà precocemente. Quindi una famiglia estremamente numerosa che conosce il dolore, la sofferenza in quei tempi piuttosto comune di veder morire quasi un figlio su due dei 14 che videro la luce. Elisabetta è particolarmente amata dai genitori perché fin da piccolissima, bambina caratterizzata da una grandissima mansuetudine, da una grandissima dolcezza, da una grandissima bontà, e quindi molto molto teneramente amata da entrambi i genitori, che trasmettono alla bambina la loro fede. Giunge un'età in cui lei, che era un carattere fra l'altro sensibilissimo, estremamente mansueto e obbediente, i genitori si convincono però della necessità di dar loro un'istruzione adeguata al rango sociale, e in virtù di uno stato di crisi economica che aveva colpito il padre, perché i figli più grandi avevano assunto la conduzione delle aziende agricole familiari e si erano comportati in modo improprio, avevano provocato dei gravi danni che si riverberano su tutta la famiglia, per cui la famiglia si è impoverita, e Elisabetta e la sorellina più piccola di 2 anni vengono mandate in un collegio di suore agostiniane di Cascia. A Cascia c'era un convento importante, e c'è tuttora, di monache agostiniane, che avevano un educandato, e qui si recano le due sorelline. Rimane Elisabetta quasi 3 anni in questo monastero, in questo educandato molto austero, molto severo, quindi dove vengono formate dalle monache, e dove Elisabetta ha una prima importantissima esperienza, cioè fa un voto di castità, fa un voto di castità in uno slancio di fervore religioso, perché proprio a Cascia ha vissuto importanti esperienze di preghiera, di raccoglimento, di fervore, diciamo anche molto forti per l'età, precoci rispetto all'età, che hanno spinto le monache a pensare che fosse, in sostanza, quasi sicuramente una futura loro consorella. Cioè le monache si convincono che la piccola Elisabetta abbia già avuto o possa avere una vocazione religiosa e rimanere come loro novizia. Di fatto, invece, Elisabetta aveva iniziato a condurre una vita, diciamo, di stenti, una vita ascetica, volontaria, un po' troppo dura per la sua età, giunge a essere particolarmente deperita, fino al punto che il padre, informato di questo stato di deperimento, la va a ritirare dal collegio e la riporta a Roma, in casa con i genitori. Scelta che ferisce e dispiace molto a Elisabetta, che si era appunto convinta anche lei di essere in qualche modo destinata a rimanere come suora agostiniana. Questa svolta però è interessante perché Elisabetta, che non chiede nulla, non si lamenta, non protesta, si piega alla volontà dei genitori. Questo è un suo tratto tipico. È persona, cioè, caratterizzata da una incredibile mansuetudine, spirito di obbedienza e grande capacità di condiscendenza verso tutti coloro che appunto le sono attorno, verso le autorità con cui ha a che fare. E era stata la sorellina a scrivere una lettera al papà e ad allarmarlo circa le condizioni di Elisabetta, che era magra e deperita. Ma Elisabetta non vuole né sapere chi ha avvisato il padre, né le ragioni di questo improvviso ritiro dall'educandato, accetta la scelta paterna e soffre, diciamo, in silenzio l'allontanamento dal monastero di Cascia. Racconto questi episodi solo perché sono del carattere di Elisabetta e fanno già intravedere qualcosa della sua persona, del suo profilo, diciamo, spirituale. Elisabetta a questo punto ricomincia il suo cammino di crescita, è ormai adolescente e viene formata soprattutto in casa, fino a che, raggiunti i 20 anni, si è convinta, anche perché in famiglia questo è il cammino che le prospettano, di essere chiamata in un certo senso alla vita matrimoniale, di essere orientata a diventare madre, a sposarsi, a occuparsi di una famiglia. E ha come dimenticato, una volta uscita dal monastero agostiniano, ha come dimenticato i lumi improvvisi che aveva ricevuto da fanciulla che l'avevano convinta di essere chiamata appunto al cammino religioso. Tra l'altro ha dimenticato il voto che aveva fatto segretamente, senza chiederne l'autorizzazione a nessuno, di mantenersi casta per tutta la vita. Vedremo che questo voto, tradito in un certo senso, tornerà a presentarsi, tornerà a manifestarsi in un certo senso molto tempo dopo. Scelto il cammino matrimoniale, ha dei contatti tramite i familiari, le vengono, diciamo, presentati dei possibili partiti adatti al censo e al livello sociale della famiglia di Elisabetta. E a un certo punto la persona ideale sembra essere quella di un giovane 23enne, Cristoforo Mora, che è figlio di un importantissimo medico romano, anzi del medico praticamente più influente, più noto di Roma. Questo figlio di questo importante medico è avviato alla carriera invece forense, cioè all'avvocatura, e sembrerebbe essere un partito ideale, un partito perfetto. Fra l'altro, i genitori sono praticanti, sembrerebbero essere buoni cattolici, e questo giovane, almeno in apparenza, ha tutti i tratti che sembrano occorrere per fondare un buon matrimonio. Elisabetta è convinta che sia la persona giusta e, in modo molto, diciamo, rapido, si giunge al matrimonio che viene celebrato nella stessa chiesa in cui Elisabetta era stata battezzata appena nata. E il problema è che, appena divenuta sposa, si sposa nel 96, quando ha 22 anni di età, quindi è una giovane donna, ovviamente un'epoca in cui era normalissimo sposarsi a quest'età, e anche molto prima, in realtà, anche prima dei 18 anni, anche a 16-17 anni, ma è comunque pur sempre giovane. Per quanto sia normale in quel tempo sposarsi a quell'età, non dimentichiamo che parliamo di una persona che di 22 anni. E il marito, che è di pochissimo più anziano, inizia a segnare nella sua vita con delle grandi sofferenze. Sarà una croce enorme, diciamo, quella del rapporto con questo marito, ma vedremo come tutto era disposto, diciamo, dalla provvidenza. Questo marito, infatti, passa attraverso due fasi. Una prima fase, che dura un anno abbondante, diciamo, di estrema gelosia, una gelosia così forte, ai limiti della follia, che lo spinge a isolare Elisabetta completamente dal mondo, a vietarla di uscire, a vietarla di vedere persone, a vietarla di avere qualsiasi tipo di vita, diciamo, di società. Arriva al punto di vietarle di ricevere i genitori. I genitori di Elisabetta erano molto teneramente legati alla figlia e andavano a trovarla relativamente spesso, anche perché erano anziani. Il marito impedisce loro di incontrarla e quando si accorge che Elisabetta li saluta almeno dalla finestra, vieta lei anche questo piccolo gesto d'affetto. Quindi Elisabetta si trova di colpo e in un certo senso con grande sorpresa e grande delusione di fronte a un marito che è l'opposto di quello che sembrava essere prima del matrimonio. Apparentemente innamorato e devotissimo, ma proprio fino al parossismo, fino a diventare, diremmo quasi paranoico e a non volere che la moglie, che è molto bella e graziosa, perché era una ragazza di incantevole aspetto e nobiltà, sia, in contatto con, qualunque altra persona. Al tempo stesso, in modo contraddittorio, di colpo la porta a feste e ricevimenti e quasi sembra esibirla in pubblico pretendendo che vesta elegantemente. E qui alterna questa mondanità alla reclusione quasi violenta della giovane moglie. E provate a immaginare già solo questo inizio quale turbamento può aver posto nel cuore di una giovane donna, comunque inevitabilmente inesperta. A questo punto cominciate, cari amici di Radio Buonconsiglio, capire che la vita di Elisabetta sarà una vita matrimoniale segnata da sofferenze davvero estreme. E la lezione che ci dà, vogliamo dar subito questa chiave interpretativa, è quella di come non c'è in un certo senso limite nella luce della vera fede e dell'anelito alla santità alle sofferenze che si possono portare anche nel matrimonio cristiano. E come, cioè, anche laddove il coniuge tradisce tutti i doveri che dovrebbe rispettare rispetto alla moglie o al marito, basta che uno dei due coniugi aneli veramente, sinceramente, santità perché in qualche modo il matrimonio possa restare intatto e possa divenire il luogo, la sede in fondo di veri e propri miracoli. È il caso di Elisabetta, il marito. Dopo la fase della gelosia, inizia a tradirla in modo gravissimo con una donna di umili origini che lo seduce e lo lega a sé fortissimamente. È un grande scandalo, è una macchia terribile anche per l'onore di Elisabetta. Questa donna è popolana, è umile, ma al tempo stesso avida delle ricchezze del Mora, di Cristoforo Mora, che inizia una doppia vita atroce, dove da un lato passa il tempo con questa amante, usa il denaro per mantenerla e per sperperare, e inizia a trascurare e a trattare con astio e disprezzo la giovane moglie, che gli è fedele. Quindi Elisabetta vive la piaga, la ferita oggettivamente atroce di un tradimento che non può oltretutto comunicare a nessuno. Le giungono varie voci, capisce che è tradita, vede che il marito è divenuto totalmente arido, freddo, distante, indifferente a lei, e nonostante questa tragedia, non ne parla coi suoceri, proprio per proteggere il marito e per non dare loro un dolore troppo profondo. Si tiene per sé, ecco, questa ferita atroce che la colpisce dopo nemmeno un anno di matrimonio, praticamente subito. Nascono poi due bambine, a distanza di un anno una dall'altra, e le prime due figlie muoiono poche ore dopo la nascita. Quindi abbiamo anche una tragedia nella tragedia, che le prime due nascite si rovesciano subito in lutti. Ecco, qui ci interrompiamo 5 minuti per la pausa musicale. Nella seconda parte della trasmissione riprenderemo le nostre riflessioni su Elisabetta Canori Mora. Buon ascolto. Riprendiamo il nostro studio, diciamo, della figura di Elisabetta Canori Mora, questa moglie esemplare. Abbiamo visto quindi che dopo un anno o poco più, insomma, di matrimonio, già vive l'esperienza del tradimento del marito, che durerà praticamente per tutta la vita di Elisabetta, cioè rimarrà in queste condizioni, praticamente quasi fino alla morte, in un certo senso anzi, senza, in un certo senso, sopportando eroicamente questo stato di derelizione, di solitudine, di abbandono da parte del marito. Il marito comincia a disinteressarsi della famiglia e a sperperare denaro, a lavorare in modo improprio, a fare investimenti speculativi rovinosi, che gli vengono suggeriti dall'amante, desiderosa appunto di sfruttare le ricchezze della famiglia di questo marito indegno. Intanto, dopo le prime due figlie morte, nasce una terza figlia e una quarta figlia, ma entrambe sono nascite comunque dolorose. Le due figlie sopravviveranno, ma Elisabetta, dopo la quarta figlia in particolare, ha 9 mesi di dolori fortissimi di stomaco, che la piegano completamente, la obbligano, però, dirà nei suoi diari, a volgersi totalmente a Dio, quindi abbandona, inizia un grande abbandono della mondanità di qualsiasi tipo e si volge a Dio con un'intensità assoluta, tanto che sarà lei stessa a mettere in luce la decisività di questa grave malattia perché per il suo risveglio spirituale pieno. Le due figlie però non è in grado di allattarle e non è in grado di accudirle, quindi la manda soprattutto la quarta figlia a balia, da una balia indegna che per lunghi mesi la tiene presso di sé senza nutrirla a sufficienza e quando finita la malattia Elisabetta va a ritirare la bimba la trova in condizioni pessime con un grave eczema che le deturpa la faccia, quindi vive un ulteriore, diciamo, tormento, quello di vedere la figlia piccola, piccolissima, che è data poco dopo la nascita a una balia che la tratta con la leggerezza, la spietatezza con cui purtroppo poteva succedere che una balia trattasse il bambino a lei affidato. E quindi le croci si uniscono alle croci. Provate a immaginare la sofferenza di una giovane madre che finalmente ha una figlia che sopravvive e non muore subito dopo la nascita e è obbligata a strapparla da sé e a darla a una balia che la tratta in modo pessimo e la riduce in fin di vita. È una sofferenza, uno strazio che è difficile rappresentarsi esattamente, ma è molto grande. Si accavallano le prove e mentre ha riportato la bimba a casa, è aggredita da una malattia che i medici non sanno curare. Per 20 giorni è assalita da febbri fortissime, al punto che le viene dato il viatico perché la si ritiene ormai prossima alla morte. Lei stessa è convinta di morire e dirà sempre nei diari che lì si è convertita davvero, contemplando l'eternità, ha iniziato a pensare solo a Dio. E in questa fase, dove stiamo parlando di una ragazza di 25-26 anni, che in pochissimi anni di matrimonio ha già accumulato un numero enorme di prove, se non altro quella terribile del tradimento ormai conclamato e scandaloso che subisce da parte del marito, ebbene, Elisabetta riceve l'autorizzazione dal confessore di comunicarsi frequentemente. Il confessore, mosso da Dio in modo quasi miracoloso, va incontro a quello che era un desiderio segreto profondissimo di Elisabetta, cioè quello di potersi comunicare più spesso. E il confessore un giorno le dice appunto: ho la certezza di doverti autorizzare alla comunione frequente e la autorizza a comunicarsi 3 volte alla settimana. E siamo in tempi in cui, non dimentichiamolo, la comunione frequente è cosa molto rara e anzi è ritenuta già comunione frequente fare la comunione una volta al mese. Era già una cosa piuttosto importante farla una volta alla settimana, cioè tutte le domeniche, era ritenuta una cosa eccezionale. Provate a immaginare 3 volte alla settimana, quindi in quest'epoca, cosa significassero. La comunione frequente era ritenuta in sostanza, condizione rarissima da riservare a una persona già in stato di santità, potremmo dire. In questa fase, traendo immenso giovamento dalla comunione frequente, Elisabetta inizia ad avere anche i primi importantissimi fenomeni mistici, le prime visioni. Diventerà una grande mistica, avrà visioni della passione di Gesù, visioni del Getsemani e visioni dell'ultima cena, più che visione, un'estasi nella quale entra nel cenacolo, partecipa all'ultima cena e riceve l'Eucarestia dalle mani stesse di Gesù. Questa è una delle visioni più importanti che avrà questa grande mistica. Quindi, al crescere delle prove, ecco la provvidenza, la sapienza di Dio, la sua dolcezza. Le prove sono immense, sono molto profonde, prove morali e prove fisiche, ma di fronte a queste prove rimane consolata da veri e propri miracoli e da grandi estasi che la rapiscono soprattutto durante l'Eucaristia e durante i momenti di preghiera, ai quali si dedica sempre più abbondantemente. Va anche notato un fatto che non si lamenta mai del marito, lo accudisce sempre e assolve sempre i suoi doveri di madre e di moglie col più grande zelo, col più grande impegno, con la più grande dedizione, quindi non è mai venuta meno ai suoi doveri di madre e di moglie, ha custodito nel segreto la tragedia del tradimento del marito. Quando il marito scivola nella bancarotta, nel fallimento e rischia anche addirittura l'arresto e la carcerazione per debiti, vende tutti i suoi gioielli, si priva di ogni monile, anzi li svende in fondo a poco prezzo e rinuncia senza nessuna esitazione a ogni segno di lusso o di ricchezza ai quali poteva essere in modo legittimo legata, ma giungerà fino a vendere tutti gli arredi del loro piccolo appartamento che hanno vicino ai suoceri, tenendo solo il letto su cui dormire, il letto matrimoniale su cui dormivano. Quindi siamo di fronte a una persona che nel momento del bisogno sa anche rinunciare a tutte le ricchezze che in qualche modo, in modo legittimo, aveva. Inoltre, per sua scelta, inizia a vestire in modo molto, molto povero, cioè rinuncia completamente alla vita mondana, si libera dei vestiti più consoni al suo stato, in pratica nobiliare, e si veste in modo estremamente umile, in modo semplice, tanto che questa rinuncia alla vita mondana viene notata da tutti e tutti la combattono, dai suoi genitori ai suoceri, alle sorelle della madre dello suo sposo che vivono nella stessa casa, che appunto contestano questo stile di vita bigotto e eccessivamente povero che non è consono allo stato di vita del marito e della famiglia. Anzi, con le cognate avrà un rapporto difficilissimo perché la perseguitano e l'attaccano, arrivando al punto di accusare lei dei tradimenti del marito. Il marito è infedele perché lei è troppo religiosa e non fa il suo dovere di sposa cristiana, cosa viceversa del tutto falsa. Voi capite che siamo già in pieno eroismo, siamo di fronte alle virtù eroiche di pazienza, di longanimità, di mansuetudine, di sopportazione. Chiedo scusa, delle accuse più ingiuste. Elisabetta risponde a questa persecuzione continua da parte del marito, che la tradisce e dissipa ogni ricchezza, da parte dei familiari del marito che in alcuni casi appunto la tormentano accusandola di cose insensate, ma la sua difesa davvero nel Signore, non polemizza, non litiga, anzi raddoppia gli sforzi per aiutare tutti, inizia a fare ogni tipo di compito, anche i più umili, quelli che in un certo senso sarebbero spettati alla servitù. Per esempio, si autodefiniva gallinara perché seguiva il pollaio, curava e puliva il pollaio, seguiva i compiti anche molto umili, svolgeva mansioni estremamente semplici, e si racconta di come la servitù, stupita di vedere la padrona che compie azioni così umili, aveva preso a disprezzarla in modo, anziché essere grata, aveva preso a disprezzarla in modo anche esplicito. E a questi disprezzi di coloro che avrebbero dovuto onorarla e obbedirla, lei risponde dentro di sé, ricordandosi che Gesù era stato offeso, umiliato molto, molto di più. Dà quindi una risposta da mistica, da santa, che si nutre incessantemente della contemplazione della passione di Cristo. E in questo stato di prostrazione, di crisi, di impoverimento, perché la famiglia anche del marito presso cui viveva, incomincia a subire gravi danni dalle dissipazioni continue del figlio. Ebbene, in questa situazione si arriva al punto che non si può più mantenere il piccolo appartamento vicino a quello dei suoceri, occorre liberarsene perché è un costo che non si può più sostenere, e Elisabetta con le due figlie e col marito va a vivere nella casa dei suoceri, in un grande stanzone che ha il difetto terribile di essere punto di passaggio e di collegamento, una sorta di corridoio fra tutte le altre stanze della casa, e quindi qui non ha nessuna intimità, nessun raccoglimento, c'è solo il suo grande letto, i lettucci per le bambine, ma incessantemente per tutto il giorno servitù e membri della famiglia passano dalla stanza che è diventato tutto ciò che ha, perché ogni mobile è stato venduto per i debiti del marito e quindi la stanza stessa è estremamente spoglia. Eppure accetta questa prova, una cosa estremamente fastidiosa e scomoda, come occasione di mortificazione, detesta incessantemente e più avanza sulla via della santità, più soffre dei tanti peccati che si immagina di aver commesso e che si imputa, lo accetta come espiazione dei peccati, offre a Dio, sorridendo sempre, questa prova non piccola di perdere ogni intimità, ogni, diciamo, ogni raccoglimento familiare. Soffre soprattutto perché non può più pregare, avendo questo continuo passaggio di persone, e trova per raccogliersi in preghiera un piccolo sgabuzzino lungo le scale esterne, vicino al portone di uscita, dove nessuno può disturbarla, un luogo buio, un luogo povero, ma dove può raccogliersi per lunghe ore di preghiera. E in questo poi vedremo in due parole la vita di preghiera che conduce questa grande giovane santa. Marito si comporta in modo a dir poco pessimo, trascura completamente la famiglia, i suoi bisogni economici, le figlie, non si interessa minimamente della moglie, e Elisabetta, nonostante il marito sappia purtroppo con chi vive, lo attende ogni giorno fino a tardissimo, perché il marito rientra sempre molto tardi, e lei lo attende sveglia, rimanendo in preghiera anche molte ore, e quando arriva lo accoglie con dolcezza, facendogli solo, sempre con grande rispetto, qualche ammonimento e qualche invito a pensare al bene della sua anima. Quindi non rinuncia, anche se con grande rispetto, a richiamare il marito a una vita più degna, a una vita più buona, a una vita da buon cristiano, e trova comunque freddezza e distacco da parte del marito. E qui davvero vediamo come Dio con i suoi santi a volte ami provarli dando croci che sono oggettivamente difficili anche solo da immaginare. Il tradimento è la cosa più dolorosa che si possa subire, il tradimento dell'amico, il tradimento del coniuge, il tradimento di persone che dovrebbero invece amarci e onorarci, è una ferita terribile. E immaginate che Elisabetta la porta per tutto il suo matrimonio, è come una spada confitta veramente nel suo cuore, che lei accetta dalle mani di Dio. E qui vediamo come Dio permette queste umiliazioni, queste sofferenze, per distaccarla completamente da ogni bene creato e, in un certo senso, dallo stesso matrimonio. Quindi in Elisabetta abbiamo, e questa è la grande lezione per ogni coniuge, per ogni marito e ogni moglie di ogni tempo, ma soprattutto di oggi, quanti matrimoni falliscono perché una moglie non perdona il tradimento di un marito, magari anche occasionale, o viceversa. Quanti dissapori nascono e diventano poi tensione, diventano solitudine, diventano magari separazione, proprio perché non si sa perdonare e non si sa sopportare la tragedia del tradimento. Ecco, Elisabetta Canori Mora ci mostra come il modo in cui un santo guarda ciò che gli accade è radicalmente diverso, altro dal modo in cui lo può guardare un uomo comune che non ha una vera grande fede. Elisabetta rimane dolce, rimane una moglie esemplare, perfetta, rimane fedele al marito, la sua risposta all'adulterio del marito è l'aumento della vita di pietà, della vita di preghiera, del fervore religioso suo, il consegnarsi totalmente a Dio, accettando in modo illimitato, senza alcun limite, diciamo, senza porre freni, accettando totalmente le prove, le sofferenze, le croci che Dio le vorrà infliggere. E questo è qualcosa di straordinario, perché fa comprendere come l'amore vinca il male, vince nel momento in cui non si lascia profanare e corrompere dal male stesso. Se avesse reagito con nervosismo, con tensione, con durezza alle terribili ferite che il marito le infliggeva, allora avrebbe vinto il male. Invece il male perde, perché Elisabetta riesce a rimanere radicata in Cristo, radicata nell'amore, e a rovesciare l'onda di sofferenza che la colpisce in un'onda d'amore con cui investe innanzitutto il marito, perché ha qualcosa di soprannaturale, di umanamente non comprensibile. Il suo trattare comunque con estrema dolcezza il marito e con estremo rispetto. Dopo il fallimento, cioè perché il marito giunge a fallire completamente, a rischiare il carcere, si vende tutto ciò che si possiede, ma ciò non di meno il marito rischia il carcere. È necessario invocare dai creditori un atto di clemenza e la rinuncia a una parte piccola del debito, perché le vendite complete di ogni bene non sono state sufficienti a sanare i debiti del marito. Il marito è orgoglioso e non se la sente di andare dai vari creditori a chiedere appunto di vedersi ridurre il debito, e allora è Elisabetta che va umilmente appunto a trovare ogni singolo creditore e a invocare di ottenere un piccolo sconto per poter pagare il debito, e ottiene con la sua grazia, la sua dolcezza, compie questo umiliante giro di tutti i creditori, e tutti in fondo commossi da questa nobilissima giovane moglie che si umilia in questo modo pur di salvare il marito, concedono lo sconto, diciamo, sul debito che Elisabetta chiede. Questo, anche qui possiamo ravvisare l'eroismo, cioè svolge un compito che in un certo senso spettava il marito, si umilia lei al suo posto, e mentre fa questo lui non cessa di tradirla e di ferirla con la propria indifferenza. Quindi siamo a rendersi benefattori di una persona che ti tradisce nel momento stesso in cui tu stai aiutandolo. Queste sono virtù eroiche, questo fa la santità di Elisabetta, che potremmo elevare veramente a modello di ogni, vorrei dire a patrona, di ogni moglie, in questo caso tradita, ferita da un marito infedele, debole, e oltretutto pessimo anche sul piano della conduzione della famiglia. Ecco, la risposta di una santa è immolarsi, è offrire tutto a Dio, è sacrificare se stessa a vantaggio delle figlie e del marito, è rimanere radicata nell'amore e nella fedeltà in modo immutabile, perfetto, anche di fronte alla più abominevole, diciamo, e ingiusta infedeltà del marito. Ecco la forza incontenibile della carità, della santità, dell'amore. E anticipo qui un concetto che poi forse riprenderemo la prossima puntata, che colpisce veramente tanto. Dopo la morte di Elisabetta vedremo come il marito si convertirà. Elisabetta aveva pregato incessantemente tutta la vita per la conversione del marito. Il marito si convertirà, muterà completamente vita, diventerà religioso e sacerdote, e condurrà tutta l'ultima parte della sua vita come appunto santo religioso, il sacerdote esemplare, profondamente pentito della vita di vizio e di male che aveva condotto per tutta la prima parte della sua appunto vita matrimoniale. Quindi è interessante e consolante vedere come questi sacrifici continui, diuturni, durati anni e anni, dove di colpo una donna pura, luminosa, gioiosa, di grandissima bontà, innamorata in un certo senso del suo, di suo marito, gli è fedele e lo accoglie dolcemente e si vede tradita, respinta, abbandonata e ridotta a rovina, e nonostante ciò continua ad amare soprannaturalmente l'anima di suo marito, perché è sicuro che Elisabetta non chiedeva nulla per sé, ma chiedeva che il marito si convertisse per sé, per salvare la sua anima, per appunto poter diventare a sua volta santo. E questo non è, le cose che stiamo dicendo non sono modelli troppo alti, schiaccianti, inarrivabili di vita coniugale. Elisabetta Canori Mora è, si può dire senza paura di sbagliare, il modello ideale, ma anche reale, quindi che tutti possiamo seguire, di come si deve vivere nella luce della santità il matrimonio cristiano. Il matrimonio cristiano non è, è fatto da uomini, non da angeli, e quindi uomini a volte molto feriti, uomini e donne feriti con le loro storie, spesso di sofferenze e di debolezze. Eppure, per quanto siano dure le prove che si possono dover sopportare, io non riesco a immaginarne una più dura, un tradimento sfacciato e accompagnato alla convivenza fra colui che tradisce l'adultero e la moglie che è rimasta fedele, è una prova veramente terribile. Provate a pensare alla nausea, al disgusto, il dolore, la solitudine che Elisabetta provava in certi momenti, eppure sopportare questa croce, abbracciandosi a Gesù crocifisso e contemplando la sua passione, e ripetendosi, come spesso faceva Elisabetta, che Gesù ha sofferto ben di più di quello che sto soffrendo io. Questo è possibile e questo è doveroso da parte di ogni coniuge che vive una crisi matrimoniale forte, profonda, importante. Bisogna ricordarselo, cioè anche la più grande prova, e non immagino una più grande del tradimento per il matrimonio, può e deve essere superata con l'aiuto di Dio, andando fino al fondo del proprio amore, portandolo a verità, rendendolo autentico e incandescente, e ricordandosi che l'amore per il coniuge non è, l'amore per il coniuge all'interno del matrimonio cristiano non è un amore sentimentale, un amore emotivo, passionale, ma al contrario è un esercizio della volontà e della ragione che si pongono il fine del bene ultimo, spirituale, soprannaturale del coniuge, e mettono all'ultimo posto, viceversa, l'attenzione per gli aspetti emotivo, sentimentali, affettivi, che appunto riguardano la relazione. Ecco, direi che con questo noi stiamo avviandoci alla conclusione. Chiedo scusa, aggiungeremo qualche altra notazione nella prossima puntata, completeremo il profilo di questa straordinaria, venerabile madre e sposa, ma è importante, ecco, focalizzarci sullo stile, diciamo, della santità di Elisabetta, su questo suo in modo indefesso e sempre più fermo e radicale ancorarsi ai suoi doveri di amare con un amore di carità il marito e di compiere i suoi doveri in modo appunto esemplare, senza curarsi, anzi quasi gioendo in un certo senso, della conformità a Cristo e alla sua croce che il buon Dio chiede, mandando le sofferenze che vi ho sommariamente descritto. Questo è, senz'altro, fare questo in modo perfetto è alla portata solo di un santo, esige delle grazie particolari, è evidente, ma è alla portata di qualunque coniuge cristiano se illuminato da una chiara visione dei termini del rapporto che abbiamo descritto, è alla portata di qualunque sposo cristiano che abbia veramente la fede scegliere di agire come ha agito Elisabetta Canori Mora, cioè scegliere di continuare essere fedeli, continuare a accogliere l'altro, continuare ad amare, continuare a pregare indefessamente per lui e non tanto desiderare che torni a sé, quanto desiderare che torni a Dio, cioè che ritrovi se stesso, ritrovi la sua anima, ritrovi soprattutto una vera piena fiducia in Dio e nel suo amore, nel suo perdono. Ecco la grande lezione che davvero chiunque può fare propria. Poi chi santo non avrà mai, come Elisabetta, non avrà mai moti di astio, di odio, di asprezza, di stanchezza magari. Avrà tanti momenti di debolezza, ma come linea di fondo può e deve aspirare a rispondere al male che a volte può colpire in modo terribile anche il matrimonio apparentemente più felice. Ebbene, la risposta di un cristiano che aspira alla santità e che è sincero nella sua fede è quella di Elisabetta Canori Mora, cioè è rimanere al proprio posto, continuare ad amare soprannaturalmente, non volere il marito di nuovo per sé semplicemente, ma volere che il marito torni a Dio e si converta e immolarsi offrendo incessantemente le proprie sofferenze al Sacro Cuore di Gesù per la conversione dei peccatori e in particolare del coniuge appunto in stato di peccato. Quindi grande consolazione, grande slancio e grande bellezza del modello che ci ha fornito Elisabetta Canori Mora. Con ciò io auguro a tutti una santa notte e ringrazio gli amici di Radio Buon Consiglio per aver seguito questa trasmissione. Ave Maria e santa notte a tutti.